pompiku Rusia.
Kineza të ndërtua, ndërsa rënja e murit të Berlinit shënoi fundin e tij.
Racconta l'Europa all'Europa, al vaso di Pandora, un progetto realizzato in collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso con il contributo dell'Unione Europea.
A couple of hints of peril when we touch your room. E questa è la nostra sigla di l'ultima parte del Vaso di Pandora, racconta l'Europa all'Europa, un progetto che realizziamo insieme all'Osservatorio Balcani e Caucaso e tutta una serie di altre radio emittenti e insomma altri partner europei. Raccontare l'Europa all'Europa, partiamo con quello che è insomma il tema della settimana, di queste ultime settimane in questa parte d'Europa, che è la luce verde all'ingresso della Croazia nell'Unione Europea, luce verde che arriva dalla Slovenia. Sappiamo c'era il contenzioso legato alla Ljubljanska banca, i risparmiatori della banca di Lubiana, che aveva tenuto un po' col fiato sospeso i croati, ma anche la stessa Unione Europea. Ora la questione sembra essersi risolta, la legge di ratifica dell'accordo di associazione della Croazia è già stato inviato in Parlamento, insomma dovrebbe, quindi la luce verde dovrebbe arrivare tra breve. Noi abbiamo in collegamento da Bruxelles Alberto D'Argenzio, che è corrispondente di Radio Capodistria dalla capitale dell'Unione Europea. Buongiorno Alberto.
Buongiorno a voi.
Ecco Alberto, come è stato vissuto a Bruxelles il contenzioso sloveno-croato, l'ennesimo contenzioso sloveno-croato dopo quello sui confini, che si è risolto con l'arbitrato, con l'accordo di risolvere la questione mediante un arbitrato internazionale?
Sì, beh, diciamo questo con la Slovenia, fra Slovenia e Croazia, è stato l'ultimo dei problemi sul cammino di avvicinamento di Zagabria all'Unione Europea. Ci sono stati appunto i problemi con la Slovenia, i problemi con l'Olanda, alcuni problemi con la Francia, e diciamo che però in generale la Croazia è stata un po' la cavia di questo nuovo sistema di selezione dei candidati, nel senso che dopo diciamo la scorpacciata del 2004 e poi 2006-2007, quando sono entrati i 10 e poi Bulgaria e Romania, diciamo che l'Europa ha deciso di alzare l'asticella, quindi diventare molto più esigente, tanto che il commissario all'allargamento Fule ha detto chiaramente che la Croazia è il paese che entra meglio preparato di tutti, di quelli che sono venuti prima, non per i meriti di Croazia ma della Croazia in sé, ma anche appunto per questa volontà europea di non fare un po' l'errore successo soprattutto con Bulgaria e Romania, ossia con due paesi che sono entrati in Europa con degli standard diciamo di Stato di diritto, di organizzazione dello Stato e soprattutto economici molto molto bassi.
Ecco, cosa significa tutto questo? Che il futuro processo di allargamento e i futuri candidati avranno il compito per loro sarà ancora più difficile?
Beh, sicuramente, allora diciamo che il compito è improbo per la Turchia, per tutte le questioni di carattere politico che fanno sì che alcuni paesi, Francia in testa, rendano il cammino di Ankara praticamente impossibile verso l'Unione Europea. Ci sono problemi anche per la Serbia, chiaramente legati soprattutto alle relazioni con il Tribunale Penale Internazionale, che sono un po' lo strumento utilizzato dall'Olanda anche per fare dell'ostruzionismo con la Croazia e poi adesso chiaramente con la Serbia. In alcuni aspetti anche ha ragione, chiaramente. Insomma, ci sono dei problemi che sono legati anche al fatto che l'Europa, diventando più grande, si scopre più difficile da governare. L'allargamento del 2004 non è ancora stato completamente digerito a livello istituzionale, anche perché poi tutti gli aspetti successivi con la ricerca di una stabilità istituzionale ha avuto dei contraccolpi come la bocciatura del Trattato di Lisbona, quindi si va avanti un po' in difficoltà. La stessa crisi economica non aiuta l'Europa a proseguire nel suo cammino, perché si sta guardando soprattutto al suo interno adesso, a risolvere anche quelli che sono un po' i problemi fra paesi dell'euro e paesi non dell'euro. Diciamo che quello che era la dimensione, la vocazione all'ampliamento dell'Unione Europea è fortemente messa in discussione, e chiaramente a pagare le spese saranno in primo luogo i paesi dei Balcani, che sono quelli che sono più vicini per identità culturale e geograficamente la Turchia al cuore dell'Europa, ma al tempo stesso avranno dei compiti molto molto complessi, anche perché sono a livello di sviluppo economico delle istituzioni più indietro di quanto non lo possa essere la Croazia. Discorso diverso per l'Islanda, che è un paese che ha tutti gli standard economici, sono pochissimi abitanti e anche strategico, se vogliamo, per l'Unione Europea, e a quel punto invece sono gli islandesi dovranno decidere se vogliono entrare o meno, ma per loro le porte sono sostanzialmente aperte. I problemi sono per i paesi dei Balcani.
Ecco, diciamo che se nel 2004 c'è stata una grande festa, no, dell'allargamento, nel 2010 c'è stata meno feste e più preoccupazione, insomma effettivamente questo allargamento alla Croazia sembra passare molto, molto in sordina, no? Non è il punto centrale su cui insomma i leader europei stanno discutendo.
No, sicuramente diciamo che al di là di quello che erano la stampa interessata direttamente, quindi penso appunto sloveni, croati o chi segue da vicino le questioni dei Balcani, l'allargamento alla Croazia è passato in maniera molto molto fluida nel tessuto istituzionale, anche per i media, diciamo. Perché? Perché è un paese che comunque economicamente è solido, è un paese che ha avuto i suoi problemi col Tribunale Penale Internazionale, ma non così tanti come la Serbia, è un paese che ha dimostrato in questi anni di percorrere la strada europea, anche di saper gestire anche degnamente i fondi messi a disposizione dall'Europa, che è uno degli aspetti importanti, e quindi insomma diciamo non ha creato grossi problemi. Quei problemi sono stati appunto quelle relazioni puntuali su alcuni punti un po' conflittuali, come quelle con la Slovenia, quelle con l'Olanda e quelle più di carattere procedurale con la Francia.
Ecco, la questione per esempio del TPE, che è pesata sulla Croazia, sembra alla fine aver avuto un peso minore rispetto per esempio a quanto può avere nella trattativa con la Serbia.
Sicuramente sì, diciamo che in primo luogo la Croazia ha dal suo punto di vista un punto di partenza più favorevole. Perché? Perché l'Unione Europea non è intervenuta, ma è intervenuta la NATO, che se vogliamo un po' la costola militare dell'Unione Europea, è intervenuta contro la Serbia, non contro la Croazia, quindi c'è un peccato in origine, al di là di quelle che possono essere le giustificazioni o meno di quell'intervento bellico, c'è un peccato in origine a livello diplomatico. E poi c'è stato diciamo i croati sono stati più abili nel mostrarsi cooperativi con il Tribunale Penale Internazionale di quanto non lo siano stati i serbi, che poi appunto pagano diciamo anche un pregiudizio maggiore. In realtà poi entrambi hanno avuto grosse difficoltà ad arrestare le persone che venivano richieste dall'AIA, per cui diciamo che c'è stato un trattamento diciamo più favorevole verso la Croazia di quanto non lo sia con la Serbia, fermo restando poi che la Serbia ha altri problemi di stabilità interna, ha tutto il problema del Kosovo e ha tutti problemi economici maggiori, insomma. Al di là di quello, però, al netto di queste differenze, si può dire che effettivamente la Croazia abbia avuto un trattamento migliore di quello che ha avuto la Serbia.
Senti, Alberto D'Argenzio, diciamo che i blocchi sloveni hanno provocato insomma qualche fastidio all'interno dell'Unione Europea. Diciamo che la Slovenia, che era partita con una dichiarazione dell'allora capo del governo, oggi presidente della Repubblica, Borut Pahor, la strada europea della Croazia passa anche attraverso Lubiana, per dire che insomma il peso della Slovenia avrebbe contato moltissimo anche nella risoluzione dei trattati bilaterali. Insomma, poi questo atteggiamento sloveno non ha riscosso né grandi solidarietà né grandi simpatie a livello europeo.
Beh no, sicuramente il sollevare problemi che più che altro cercando la Slovenia ha cercato la sponda europea, quando per l'Europa erano più che altro dei problemi bilaterali da risolvere, e fino a che non sono stati risolti in maniera bilaterale effettivamente poi non c'è stato il passo in avanti, e questo è stato un po' il volere invece l'Unione Europea, e forse anche quello i fastidi di Lubiana, che l'Unione Europea non è stata così di parte come magari voleva. In realtà appunto l'Unione Europea ha sofferto questa posizione slovena di creare dei problemi, anche perché appunto ricordiamoci che la Commissione ha tutto l'interesse a far passare il processo di allargamento nella maniera più naturale possibile, in modo tale da non creare quegli intoppi che potrebbero mandare, in termini molto più generali, mandare in difficoltà il processo intero di allargamento, che riguarda anche altri paesi di conseguenza. Per cui c'è una volontà, nei casi di paesi che hanno dispute bilaterali, che le possano risolvere in maniera più rapida e indolore possibile. Sì, e non è stato il caso sempre della Slovenia.
Sì, anche perché ovviamente di questioni bilaterali, se pensiamo all'ingresso della Serbia, ad esempio tra Croazia e Serbia, ce ne sono a bizzeffe.
Grazie. Pensiamo solo anche alle questioni di Cipro con la Turchia, insomma ci sono problemi non da poco.
Sì, o anche della Macedonia e della Grecia, esatto. Insomma, no? Quindi la Macedonia bloccata lì sulla questione del nome. Grazie Alberto D'Argenzio.
Grazie a voi,
noi tra un attimo ci trasferiremo in Croazia per parlare con Dario Safdic, editorialista della Voce del Popolo. What these images mean, locked inside me, can't set the rainbows free, like perishing flowers, they sag and twist and die. In the wind, all my beautiful friends, they've all gone away, like the waves, they're blowing. Torniamo in onda, Radio Capodistria, a raccontare l'Europa, racconta l'Europa all'Europa, un progetto realizzato insieme Osservatorio Balcani e Caucaso. Parliamo di Croazia, parliamo del suo prossimo ingresso nell'Unione Europea. oramai insomma si vede l'addirittura d'arrivo, mancano poche ratifiche per il via libero definitivo e in qualche modo il problema era quello della Slovenia che si è risolto con questo accordo bilaterale sulla Ljubljanska banca, un accordo bilaterale che resta anche multilaterale, insomma anche un artificio ben studiato dal punto di vista giuridico. La Croazia ha sospeso comunque i procedimenti giudiziari, ovvero sono stati congelati i procedimenti giudiziari a carico della banca di Ljubljana che stanno correndo in Croazia. Ma qual è il clima che si respira in Croazia? Lo chiediamo ovviamente a Dario Saftić, opinionista della Voce del Popolo.
Ma direi che si respiri un clima di ottimismo, anche di sicurezza, insomma l'opinione è che non ci siano assolutamente più ostacoli nel percorso del paese verso l'Unione Europea. Il 26 marzo prossimo il commissario all'allargamento Stefan File dovrebbe arrivare a Zagabria e presentare il rapporto sul monitoraggio del percorso croato verso l'Europa, dovrebbe presentarlo a una riunione straordinaria del governo di Zagabria, quindi già questo fatto simbolico lascia ritenere che il rapporto, come tutti dicono, stando alle indiscrezioni da Bruxelles, sarà positivo, non soltanto positivo ma oltremodo positivo. Si prenderà atto del fatto che la Croazia ha ottemperato pienamente a quelli che sono i criteri richiesti, non ci sarà nessuna richiesta di un ulteriore monitoraggio dopo l'ingresso della Croazia in Europa, come invece era stato chiesto da singoli europarlamentari. Quindi tutto bene. La lotta contro la corruzione continua, evidentemente l'Europa si accontenta di sentenze di primo grado o di procedimenti appena avviati, perché di sentenze definitive ce ne sono poche nella lotta alla corruzione. Per quanto riguarda la privatizzazione dei cantieri navali, per il momento c'è stata la privatizzazione del Brodo Split, passato in mano a una tutto sommato piccola società di Samobor. Per quanto riguarda il cantiere fiumano 3 maggio, dovrebbe essere accorpato allo scoglio Olivi di Pola, il governo ha accettato l'offerta vincolante dello scoglio Olivi. Per quanto riguarda i diritti delle minoranze, tutto sommato ci sono stati raggiunti accordi anche sulle questioni abbastanza spinose come l'introduzione del bilinguismo, del cirillico a Vukovar, i serbi hanno accettato un'introduzione graduale, soprattutto dopo le elezioni amministrative che del primo turno ricordiamo in programma il 19 maggio prossimo, quindi diciamo sulle questioni abbastanza spinose la situazione procede. Sono stati raggiunti determinati accordi con la Bosnia ed Erzegovina per quanto riguarda il libero transito, erano questioni abbastanza delicate perché sappiamo che il confine, dopo l'entrata della Croazia in Europa, il confine esterno dell'Unione si sposterà verso la Bosnia, verso la Serbia, quindi ci sarà una spaccatura dell'ex Jugoslavia, alcuni sostengono in base alle vecchie linee di divisione tra le civiltà e le culture, quindi, ma anche quello diciamo è stato neutralizzato, quindi tutto sommato sembra che si vada in una direzione giusta.
Ecco Dario Saftić, io ricordo il 2004 quando la Slovenia entrò nell'Unione Europea, c'era un clima di grande euforia, di grande entusiasmo, l'Unione Europea sembrava offrire luminose sorti insomma per tutti. Oggi la situazione, anche vista la crisi economica, è un po' diversa. Ecco, qual è il clima che invece respira la popolazione? Cosa sente in questo momento, cosa sentono in questo momento i croati? Con che spirito stanno entrando in Europa?
Ma diciamo che è venuto meno l'entusiasmo che c'era una volta, la crisi globale ha spazzato via molte illusioni sul fatto che l'Europa potesse risolvere i problemi come se avesse una bacchetta magica, diciamo che non ci sono grandi aspettative, forse ci sono anche un po' di timori sul fatto se la Croazia riuscirà davvero a essere competitiva sul mercato globale, forse qualche speranza è quella che l'ingresso in Europa possa portare a una ripresa del mercato immobiliare, ma anche lì insomma gli esperti avvertono che non c'è da attendersi proprio troppo, perché il mercato immobiliare è già ora libero, quindi nell'insieme non è che i croati si attendano tutto sommato molto, da un lato vorrebbero entrare nell'euro, dall'altro lato da tutte le parti ci sono spinte perché si cominci a svalutare la cuna, ad adeguarla a quello che è il suo cambio reale. Sappiamo che sono in corso ad esempio processi giudiziari contro le banche croate a causa della clausola valutaria, quindi del fatto che la moneta croata sia praticamente vincolata all'euro, quindi diciamo c'è tutta una serie di segnali contraddittori. Però vista la situazione economica che è quella che è, l'aumento galoppante della disoccupazione, l'Europa resta comunque una speranza, una specie di chimera, però insomma che si possa parlare di entusiasmo, no? Infatti in aprile ci saranno le elezioni europee, per le elezioni di 12 europarlamentari croati che rimarranno in carica praticamente solo per un anno fino alle elezioni generali del prossimo anno, beh, l'entusiasmo è assai basso. I personaggi che sono stati messi in lista tutto sommato sono di secondo ordine, parlo delle liste dei principali partiti, quindi nell'insieme nessuno si attende neanche una grande affluenza alle urne, semmai si guarda con molto più interesse alle amministrative di maggio. Quindi, diciamo,
in questo senso i croati sono molto europei, no? Perché voglio dire, è un sentimento che anche in molti altri paesi le elezioni europee vengono viste come qualcosa di secondario.
Ma sì, indubbiamente il processo di adesione della Croazia all'Unione Europea è stato talmente lungo, talmente contraddittorio. Sappiamo che l'Europa aveva posto grosse condizioni per quanto riguarda i crimini di guerra, quindi i croati lì si erano sentiti feriti. Tutto questo ha prodotto, diciamo, un clima di disincanto rispetto all'Europa, e questo disincanto rimane, insomma. Gli ostacoli sono stati tanti, sono stati superati, delle riforme di cui si parlava. Beh sì, l'Europa adesso può dire che siano state fatte, i croati probabilmente non è che sentano molto i benefici ancora di queste riforme.
Ecco, senti, Dario, il lungo contenzioso con la Slovenia in qualche modo ha caratterizzato, no, quest'ultima fase dell'ingresso alla Croazia nell'Unione Europea, ha monopolizzato forse di più anche rispetto a questioni forse più gravi, come ad esempio collaborazione con il Tribunale Internazionale dell'AIA, diritti delle minoranze, così ha monopolizzato anche il dibattito sui giornali e nell'opinione pubblica. Secondo te in Croazia oggi si ritiene che di essere entrati nell'Unione Europea grazie alla Slovenia oppure nonostante la Slovenia?
Direi purtroppo forse nonostante la Slovenia, ma va detto che sicuramente i contenziosi con i paesi vicini, come hai detto giustamente tu, hanno calamitato eccessivamente l'attenzione dell'opinione pubblica, però va detto che tutto sommato il contenzioso con la Slovenia, trattandosi della Banca di Lubiana, trattandosi di un contenzioso finanziario, insomma, non poteva sviluppare le passioni che poteva sviluppare il contenzioso sul confine marittimo, quindi dove ci sono di mezzo questioni territoriali, la situazione è ben più complessa. Quindi diciamo che se ci poteva essere all'epoca del contenzioso sul conflitto marittimo un sentimento, diciamo così, di negativo nei confronti della Slovenia, questo nel frattempo si è dissolto e tutto sommato, diciamo, gli scandali che si sono ripetuti in Croazia negli ultimi tempi sono stati tali da calamitare l'attenzione dell'opinione pubblica, per cui le altre questioni tutto sommato sono passate in secondo piano. E tutto dipende anche dalla volontà dei politici, se si punta molto su un argomento, anche della stampa.
Certo.
Negli ultimi tempi diciamo che la questione della Banca di Lubiana è passata tutto sommato abbastanza liscia, abbastanza in secondo piano, quindi diciamo che non è venuto meno quella che è l'amicizia storica tra croati e Slovenia, alla fine non è stata intaccata, tanto vediamo che adesso c'è l'accordo, la Banca di Lubiana potrà, le altre banche slovene potranno rientrare sul mercato croato, c'è ottimismo da questo punto di vista. L'impressione è che tutto sommato, a prescindere da queste scaramucce che vi sono state, scaramucce verbali, i croati continuino ad avere un'ottima opinione degli sloveni e anche dell'economia slovena.
Ecco, sia in Croazia sia in Slovenia le questioni sono bilaterali, soprattutto il nodo dei confini era stato usato anche a fini interni forse, no? Per distogliere l'attenzione. Poi il contenzioso sloveno-croato è stato spesso, insomma, sulle pagine dei giornali. E adesso, se si riesce a risolvere tutto, diciamo che i politici dovranno trovare altre strade.
Ma sì, indubbiamente se guardiamo a questi scandali che abbiamo adesso in Croazia, questa attenzione, l'attenzione enorme sui mutui ricevuti dalle banche da vari politici, oppure sull'urbanizzazione di determinati terreni, vediamo insomma che i politici non hanno difficoltà a fabbricare scandali da questo punto di vista. Poi se vogliamo sempre restare in tema di contenziosi territoriali, beh, c'è quello con la Bosnia ed Erzegovina, anche un contenzioso riferito al confine marittimo e a un paio di isolotti, quindi diciamo volendo discutendo si possono sempre trovare temi per esaltare le passioni nazionali. Semplicemente non ci sarà più di mezzo la Slovenia, si troveranno altre vittime da questo punto di vista, e diciamo che il contenzioso con la Bosnia rimane il contenzioso territoriale. Si parlava, il attuale governo diceva che l'accordo sul confine firmato nel 99 dai presidenti Izetbegovic e Tuđman sarebbe stato ratificato dai Sabor. Si vede che questo accordo non è affatto approdato dai Sabor, tutto è stato rinviato a tempi migliori, e a quanto sembra evidentemente anche l'Unione Europea non insiste perché la Croazia risolva questi nodi prima del suo ingresso a pieno titolo in Europa. Evidentemente si rende conto che ciò non sarebbe possibile o provocherebbe troppi sconquassi interni, per cui pur di poter vantare qualche successo, quindi la 28ª stella, l'Europa chiude un occhio anche tutti e due, quindi diciamo che ci sarà di pane per i denti per nuovi scandali se si vorranno fabbricare nel prossimo futuro.
Ecco, c'è almeno un po' di sensazione in qualche modo di tornare a casa, di tornare in un grande contesto, diciamo, europeo occidentale, che insomma condivide tutta una serie di valori, di norme, di comportamenti.
Ma più che di norme, di comportamenti, diciamo, c'è la convinzione di tornare a casa dall'ottica culturale e di civiltà, diciamo che qui ci riferiamo alla Croazia, parte integrante del mondo cattolico, all'idea della Croazia ante murale Christianitatis. Da questo punto di vista c'è l'idea di tornare a casa, ma per quanto riguarda i valori e tutto il resto, probabilmente il disincanto di cui parlavo prima fa sì che i croati ritengano forse di essere ancora abbastanza lontani da quelle che sono le conquiste dei paesi, diciamo, più avanzati. Ma di solito quando si parla di paesi avanzati non si parla tanto dell'Europa occidentale in generale, quanto della Scandinavia
o della Germania.
Quindi diciamo che i croati si sentono parte dell'Europa mediterranea, che sappiamo ha i problemi che ha, quindi diciamo non è che ci siano grandi aspettative da questo punto di vista.
Grazie Dario Savdić, io sono in ritardissimo, devo chiudere qui. Ringrazio Egon Terzic in regia. Come abbiamo chiuso a raccontare l'Europa, questa ultima parte del vaso di Pandora, realizzata insieme grazie a una collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso.